Vergine della Pagoda. Quella pagoda, del più puro stile indiano, era la più bella che Tremal Naik avesse veduto nelle Sundarbans. Costruita tutta in granito scuro, era alta più di 60 piedi, con una base larga quanto 2/3 dell'altezza, contornata da stupendi colonnati, scolpiti con quell'abilità tipica degli indiani. Man mano che la pagoda saliva, andava poco a poco a restringersi, sino a terminare in una specie di cupola sormontata da una gigantesca palla di metallo, con una punta assai aguzza, che sosteneva il misterioso serpente con la testa di donna. Agli angoli della pagoda si scorgeva il Trimurti indiano, figurato da 3 teste sopra un solo corpo, sostenuto da 3 gambe, e qua e là una moltitudine di sculture strane, curiose, rappresentanti molte figure della storia sacra degli indiani: Brahma, Siva, Vishnu, Parvati, la sinistra dea della morte seduta sopra un leone, Dharmaraja, il Plutone degli indiani, e molte altre divinità, nonché un gran numero di mostri spaventevoli e di teste d'elefanti con le proboscidi tese. Tremal Naik, come si disse, si era fermato di colpo, sorpreso di trovarsi dinanzi a una pagoda, laddove credeva di trovare la selvaggia giungla. «Una pagoda!» aveva esclamato. «Sono perduto!» Gettò un rapido sguardo all'intorno. Si trovava in una specie di radura d'una estensione di oltre 1/2 miglio, sgombra d'ogni cespuglio e d'ogni bambù. «Sono perduto!» ripeté con ira. «Se non trovo un nascondiglio, fra 5 minuti mi pioveranno addosso quei terribili uomini e mi strangoleranno!» Ebbe per un istante l'idea di ritornare indietro e di riguadagnare la giungla per nascondersi, ma vi erano più di 800 metri da percorrere, cioè il tempo sufficiente perché gli inseguitori lo scoprissero. Pensò alle rovine che contornavano lo stagno, ma non presentavano nascondigli di sorta. «E se salissi lassù?» mormorò, guardando la sommità della pagoda. «E perché no?» Un uomo come lui, rotto a ogni sorta d'esercizi e che possedeva una forza erculea, congiunta a un'agilità straordinaria da muovere a invidia una scimmia genù, era capace di arrampicarsi fino alla cupola aggrappandosi ai colonnati e alle sculture che si collegavano in modo da formare un'erta e bizzarra gradinata. Si slanciò verso la pagoda, dopo d'aver disarmato la carabina e di aversela gettata dietro le spalle. Stette qualche istante a udire e, rassicurato del profondo silenzio che regnava, imprese l'ardita scalata. Con una rapidità sorprendente salì su una colonna e di là si slanciò sulle pareti del tempio, aggrappandosi alle gambe delle divinità, inerpicandosi sui loro corpi, posando i piedi sulle loro teste, afferrandosi alle proboscidi degli elefanti e alle corna dei buoi del dio Siva. Cosa strana, incomprensibile, misteriosa! Man mano che saliva, si sentiva il cuore battere precipitosamente, le membra acquistare una forza straordinaria. Si sentiva come attirato da una forza irresistibile verso la sommità della pagoda, e al contatto di quelle fredde pietre provava delle sensazioni sconosciute, inspiegabili. Potevano essere le 2 del mattino. Quando, dopo aver eseguito 20 manovre aeree da far gelare il sangue a un ginnasta e aver corso altrettante volte il pericolo di capitombolar giù e di sfracellarsi il cranio, giunse alla cupola. con un ultimo slancio s'aggrappò alla gigantesca palla di metallo, sormontata dalla punta che sosteneva il serpente con la testa di donna. Con sua sorpresa si trovò ondeggiante al di sopra di una larga apertura, profonda e oscura quanto un pozzo, attraversata da una sbarra di bronzo, sulla quale trovò modo di appoggiare i piedi. «Dove sono?» si chiese. «Questo pozzo, senza dubbio, deve condurre all'interno della pagoda». Abbandonò la grande palla e s'aggrappò alla sbarra, guardando giù, ma non vide che tenebre. Tese l'orecchio, ma il più profondo silenzio regnava sotto di lui, segno evidente che nessuno si trovava nella pagoda. Una cosa che lo colpì fu una corda abbastanza grossa, formata da un vegetale lucente e flessibilissimo, annodata alla sbarra e che scompariva giù nell'apertura. L'afferrò e, riunendo le sue forze, la tirò a sé. E s'accorse subito che all'estremità v'era attaccato un corpo alquanto pesante, il quale alla trazione ondeggiò tintinnando. «Deve essere una lampada», disse Tremalnaik. Ad un tratto si batté la fronte. «Ora mi ricordo», esclamò con viva emozione. «Sì, quei due uomini parlavano di una pagoda, di una vergine che veglia. Giusto, Visnu, sarebbe mai...» S'arrestò e portò tutte e due le mani al cuore che batteva con forza straordinaria. Egli provava allora un'emozione analoga a quella che sentiva in quelle sere che si trovava dinanzi alla strana visione. Fu un lampo. S'aggrappò a quella corda e si mise a scendere nelle tenebre, sebbene ignorasse ancora dove andasse a finire e ciò che lo attendeva laggiù. Pochi minuti dopo i suoi piedi battevano su un oggetto arrotondato, il quale mandò un suono metallico che gli echi del tempio ripeterono più volte. Stava per curvarsi per vedere cos'era, quando un cigolio simile a quello di una porta che gira sui cardini giunse ai suoi orecchi. Guardò sotto di sé e gli parve di scorgere fra le tenebre un'ombra che si muoveva, ma senza produrre rumore di sorta. «Chi può mai essere?» si chiese, rabbrividendo. Con una mano estrasse una pistola e l'impugnò, deciso di vendere caramente la vita se veniva scoperto, e attese con l'immobilità di una statua di granito. Un sospiro profondo salì fino a lui. Quel sospiro lo impressionò in un nuovo modo misterioso. Gli sembrò che gli avessero vibrato una pugnalata in cuore. «Sono pazzo o stregato», mormorò. L'ombra si era fermata davanti a una massa nera, enorme, che si trovava proprio al di sotto della fune. «Eccomi, orribile divinità!» esclamò una voce di donna che scosse Tremalnaik fino al fondo dell'anima. Tremalnaik, al colmo della sorpresa, udì una materia liquida precipitare al suolo e si sentì spandersi per l'aria un profumo soave. «Mostruosa gente», pensò. «Eppure quell'ombra ha una voce dolce, come le note del sarangui. È strana. Tremo come se avessi la febbre. Perché?» «Ti odio!» esclamò la medesima voce, con profonda amarezza. «Ti odio, spaventevole divinità, che mi hai condannato a martirio eterno, dopo avermi distrutto tutto ciò che avevo di più caro sulla terra. Assassini! Possiate essere maledetti in questa e nell'altra vita!» Uno scoppio di pianto seguì la maledizione che quell'essere misterioso aveva scagliato su quegli uomini, che aveva chiamato assassini. Tremalnaik, per la seconda volta, fremette in tutto il corpo, e lui, L'uomo dall'animo inaccessibile, lui, il selvaggio figlio della giungla, lui, il cacciatore di serpenti, per la prima volta in vita sua si sentì commosso. Ebbe per un istante l'idea di lasciarsi cadere nel vuoto, ma un po' di diffidenza lo trattenne. Del resto era troppo tardi, perché l'ombra s'era allontanata, scomparendo nelle tenebre, e poco dopo udì il cigolio della porta che si schiudeva. «Ma che non possa svelare dunque questo mistero?» mormorò Tremalnaik, quasi con rabbia. «Ma chi sono dunque questi mostri che han bisogno di vittime? Chi è mai questa spaventevole divinità? Chi è questa donna che viene a maledire a mezzanotte, nell'ora dei delitti, dei fantasmi, delle vendette? Chi è questo essere che mentre gli altri strangolano piange? Che mentre gli altri mi fan ribrezzo mi commuove? Che mentre gli altri ancupa la voce, la dolce, soave, come un'armonia celeste? Quest'essere, questa donna, io la voglio vedere. Io le voglio parlare e tutto mi si svelerà. Non so, ma una voce interna mi dice che questa donna io l'ho vista altre volte. Ha fatto palpitare il mio cuore. Che questa donna è...» S'arrestò, ansimante, quasi spaventato. Una fiamma gli salì in volto e lo inondò di sudore. «Se fosse la mia visione!» esclamò con voce tremante per l'emozione. «Quando m'arrampicavo sul tempio, ero commosso. Quando sono sceso qua giù, tremavo. Se fosse vero, scendiamo!» Si lasciò calare giù e posò i piedi su di un oggetto duro e scabroso, che diede quel suono particolare dei corpi metallici, e specialmente dei bronzi. S'accorse di essere sopra alla massa nera, davanti alla quale la donna aveva versato quel profumo, maledetto e pianto. «Cos'è mai questo?» mormorò. Si chinò, appoggiò le mani su quella massa di bronzo e si lasciò scivolar giù finché toccò terra. I suoi piedi sdrucciolarono su di una superficie liscia e umidiccia. «È qui che ha sparso il profumo», disse, «e l'odore che mi sale alle narici me lo dice. Domani saprò dove mi trovo e con chi avrò a che fare». Fece 6 o 7 passi, brancolando fra le tenebre, e si aggomitolò su se stesso, con le pistole in mano, aspettando che un raggio di luce illuminasse quel misterioso tempio. Passarono alcune ore senza che nessun rumore turbasse il funebre silenzio che regnava in quel luogo. Lassù, verso l'apertura, il cielo cominciava a rischiararsi e gli astri a impallidire sotto i primi albori. Tremalnaik, immobile, con gli occhi bene aperti e gli orecchi tesi, aspettava sempre con quella pazienza che è particolare agli indiani. Verso le 4 il sole apparve improvvisamente sull'orizzonte, illuminando la grande palla di bronzo che si ergeva sulla cima della pagoda, e dall'ampia apertura scese un fascio di luce. Tremalnaik scattò in piedi, sorpreso, sbalordito dallo spettacolo che si offriva dinanzi ai suoi occhi. Si trovava in una specie di immensa cupola, le cui pareti erano bizzarramente dipinte. Le prime 10 incarnazioni di Vishnu, il dio conservativo degli indiani, che alla sua residenza nel Vaikondu, o mare di latte del serpente Adisheshen, erano dipinte all'ingiro, circondate dai principali deverkeli, o semidei venerati dagli indiani, protettori degli 8 angoli del mondo, abitatori del Sorgon, cioè paradiso di quelli che non hanno tanti meriti per andare nel Kalaison, o paradiso di Siva. A metà della cupola v'erano scolpiti i cateri, giganteschi geni malvagi, che divisi in cinque tribù vanno errando per il mondo, dal quale non possono uscire, né meritare la beatitudine promessa agli uomini, se non dopo d'aver raccolto un gran numero di preghiere. Nel mezzo della pagoda si elevava una grande statua di bronzo, rappresentante una donna con quattro braccia, di cui una brandiva una lunga spada e un'altra una testa. Una grande collana di teschi le scendeva fino al collo dei piedi, e una cintura di mani e di braccia mozzate le stringeva i fianchi. La faccia di quell'orribile donna era tatuata. Le sue orecchie erano adorne di anelli. La lingua, dipinta di rosso cupo, del color del sangue, le usciva d'un buon palmo dalle labbra, atteggiate a un feroce sorriso. I polsi erano stretti da larghi braccialetti, e i piedi posavano su di un gigante, coperto di ferite. Quella divinità lo si capiva a prima vista, trasportata dalla ebbrezza del sangue, danzava sul corpo della vittima. Un altro oggetto strano era una vaschetta di marmo bianco, incastonata nelle lucenti pietre del pavimento. Era colma di limpidissima acqua, e dentro si vedeva nuotare un pesce d'un bel giallo d'oro, piccolo, e che somigliava assai a un mango del Gange. Tremal Naik non aveva mai visto nulla di simile. Si era fermato dinanzi alla mostruosa divinità e la contemplava con un misto di stupore e di paura. Chi era mai quella sinistra figura, contornata di crani e ornata di mani e braccia mozze? Cosa significava quel pesciolino dorato che nuotava in quella bianca vaschetta? Quale relazione avevano quei due strani simboli coi feroci uomini che inseguivano e strangolavano i loro simili? «Che io sogni!» mormorò Tremal Naik, stropicciandosi più volte le palpebre. «Io non capisco niente!» Non aveva ancor finito che un leggero cigolio giunse ai suoi orecchi. Si volse con la carabina in mano, ma quasi subito indietreggiò fino alla mostruosa divinità, trattenendo a gran pena un grido di stupore e di gioia. Dinanzi a lui, sul limitare di una porta dorata, se ne stava ritta una fanciulla di meravigliosa bellezza, col più angoscioso terrore dipinto sul volto. Poteva avere 14 anni. La sua taglia era graziosa e di forme superbamente eleganti. Aveva i lineamenti d'una purezza antica, animati dalla scintillante espressione della donna anglo-indiana. La pelle era rosea, d'una morbidezza impareggiabile. Gli occhi grandi, neri e scintillanti come diamanti. Un naso dritto che nulla aveva d'indiano. Labbra sottili, coralline, schiuse a un melanconico sorriso che lasciava scorgere due file di denti d'abbagliante bianchezza. Una opulenta capigliatura d'un castano cupo fuligginoso, separata sulla fronte da un mazzetto di grosse perle, era raccolta in nodi e intrecciata con fiori di shambaga dal soave profumo. Tremal Naik, come si disse, era vivamente indietreggiato fino alla mostruosa statua di bronzo. «Ada! Ada! L'apparizione della giungla!» esclamò con voce soffocata. Non seppe dire di più e rimase lì, muto, ansante, trasognato, ad ammirare quella superba creatura che continuava a fissarlo con profondo terrore. Ad un tratto quella fanciulla fece un passo innanzi, lasciando cadere a terra l'ampio sari di seta, orlato d'una larga striscia azzurra, fregiata di complicati segni, che la ricopriva come un ampio mantello. Un fascio di luce abbagliante l'avvolse, togliendola alla vista del cacciatore di serpenti, che fu forzato a chiudere gli occhi. Quella fanciulla era coperta letteralmente d'oro e di pietre preziose, d'inestimabile prezzo. Una corazza d'oro, tempestata dei più bei diamanti del Golconda e del Guzerate, decorata del misterioso serpente con la testa di donna, le racchiudeva tutto il seno e spariva in un largo scialle di cashmere trapuntato d'argento, che le cingeva i fianchi. Molteplici collane di perle e di diamanti le pendevano dal collo, grossi come nocciole. Larghi braccialetti, pur tempestati di pietre preziose, le ornavano le braccia nude, e i calzoncini larghi di seta bianca erano stretti sul collo dei piedi nudi e piccini, da cerchietti di corallo della più bella tinta rossa. Un raggio di sole, penetrato da uno stretto spiraglio, battendo sopra quella profusione di ori e di gioie, aveva per così dire immersa la giovanetta in un mare di luce d'un fulgore accecante. «La visione! La visione!» ripeté per la seconda volta Tremalneik, tendendo le braccia verso di lei. «Quanto è bella!» La giovanetta si guardò attorno con smarrimento e portò un dito sulle labbra come per invitarlo a tacere. Poi camminò dritta verso di lui. «Sciagurato!» disse con spavento. «Cosa sei venuto a fare qui? Quale follia ti ha trascinato in questo orribile luogo?» Il cacciatore di serpenti, senza volerlo, era caduto in ginocchio, tendendo le mani verso di lei, che indietreggiava con maggiore spavento. «Non toccarmi!» disse lei con un filo di voce. Tremalneik aveva emesso un sospiro. «Sei bella!» esclamò lui con passione. «Taci, Tremalneik! Sei bella!» ripeté il selvaggio figlio della giungla. Lei gli mise un dito sulle labbra. «Se non vuoi perdermi, non fare rumore!» disse la giovanetta con dolce rimprovero. «Tu non sai ancora i tremendi pericoli che ci minacciano!» «Io sono Tremalneik! Chi è quest'uomo che ti minaccia? Dimmelo! E io, il cacciatore di serpenti, ti giuro che domani questo nemico sarà scomparso dalla terra!» «Non parlare così, Tremalneik! Perché? Senti, fanciulla!» «Io non avevo mai visto un volto di donna nella mia giungla, popolata dalle sole tigri. Quando io per la prima volta ti vidi, agli ultimi raggi del sole morente, là, dietro quel cespuglio di Mussenda, mi sono sentito scuotere tutto. Mi pareva che tu fossi una divinità scesa del cielo, e io t'adorai.» «Taci, taci!» ripeté con voce rotta la fanciulla, nascondendosi il volto fra le mani. «Non posso tacere, meraviglioso fiore della giungla!» esclamò Tremalneik con maggior passione. «Quando tu scomparisti, mi parve che qualcosa si staccasse dal mio cuore. Ero come ubriaco. Dinanzi agli occhi mi danzava la tua visione. Il sangue mi scorreva più rapido nelle vene, e lingue di fuoco mi salivano in volto e più su fino al cervello. Si sarebbe detto che tu mi avevi stregato.» «Tremalneik!» mormorò con ansia la fanciulla. «Quella notte non dormii», proseguì il cacciatore di serpenti. «Avevo la febbre addosso e una smania furiosa di rivederti. Perché? Io non lo sapevo, né sapevo capacitarmi di come ciò accadesse. Era la prima volta in vita mia che provavo una tale emozione.» Passarono 15 giorni. Tutte le sere, al calar del sole, io ti rivedevo dietro al Mussenda e mi sentivo felice davanti a te. Mi pareva d'esser trasportato in un altro mondo. Mi pareva d'essere diventato un altro uomo. Tu non mi parlavi, mi guardavi, e per me era anche troppo. Quei tuoi sguardi erano eloquenti e mi dicevano che tu... S'arrestò ansante, guardando la fanciulla che teneva il volto nascosto fra le mani. «Ah!» esclamò lui con dolore. «Tu dunque non vuoi che parli?» La fanciulla si scosse e lo fissò con occhi umidi. «Perché parlare?» balbettò lei. «Quando tra noi v'è un abisso! Perché sei venuto qui, sciagurato, a risvegliare nel mio cuore una speranza inutile? Non sai tu dunque che questo luogo è maledetto, proibito, soprattutto a quello che amo?» «Quello che amo!» esclamò Tremalnaik con gioia. «Ripeti, ripeti questa parola, meraviglioso fiore della giungla. È vero dunque che tu mi ami? È vero dunque che tu venivi ogni sera dietro il Musenda perché mi amavi?» «Non farmi morire, Tremalnaik!» esclamò la fanciulla con angoscia. «Morire? Perché? Quale pericolo ti minaccia? Non ci sono qui io a difenderti. Che importa se questo luogo è maledetto? Che importa se fra di noi due c'è un abisso? Io sono forte, tanto forte che per te scrollerei questo tempio e infrangerei quell'orribile mostro davanti al quale tu versi dei profumi. Come? Tu sai questo? Chi te l'ha detto? T'ho vista questa notte. Questa notte eri qui dunque? Sì, ero qui, anzi lassù, aggrappato a quella lampada proprio sopra la tua testa. Ma chi ti ha portato in questo tempio? La sorte, o meglio, il laccio degli uomini che abitano questa terra maledetta. Dunque t'hanno visto. M'hanno dato la caccia. Ah, disgraziato, sei perduto!» esclamò la fanciulla con disperazione. Tremalnaik si slanciò verso di lei. «Ma dimmi, qual è questo mistero?» chiese lui con furore, trattenendosi a stento. «Perché tanto terrore? Cosa vuol dire quella mostruosa figura che ha bisogno di profumi? Cos'è quel pesce dorato che nuota in quel bacino? Cosa significa quel serpente dalla testa di donna che tu hai impresso sulla corazza? Chi sono questi strani uomini che strangolano i loro simili, che vivono sottoterra? Io voglio sapere, Ada, io voglio sapere!» «Non interrogarmi, Tremalnaik, perché? Ah, se tu sapessi quale terribile destino pesa su di me, ma io sono forte! Che vale la forza contro questi uomini? Farò loro una guerra spietata. Ti spezzeranno come un giovane bambù. Non sfidano forse la potenza dell'Inghilterra? Sono forti, Tremalnaik, e tremendi. Nulla gli resiste, né le flotte, né gli eserciti. Tutto cade davanti al loro soffio velenoso. Ma insomma, chi sono questi? Non posso dirlo. E se io te lo comandassi, rifiuterei. Dunque tu diffidi di me?» esclamò Tremalnaik con rabbia. «Tremalnaik, Tremalnaik!» mormorò l'infelice giovanetta con accento straziante. Il cacciatore di serpenti si torse le braccia. «Tremalnaik!» proseguì la fanciulla. «Una condanna pesa su di me, una condanna terribile, spaventosa, che non finirà se non con la mia morte. Io t'ho amato, coraggioso figlio della giungla, t'amo sempre, ma...» «Ah, tu mi ami!» esclamò il cacciatore di serpenti. «Sì, ti amo, Tremalnaik. Giuralo, su quel mostro che ci sta vicino.» «Lo giuro», disse la giovinetta, tendendo la mano verso la statua di bronzo. «Giura che mi sposerai!» Uno spasimo scompose i lineamenti della giovanetta. «Tremalnaik», mormorò lei con voce cupa, «sarò tua sposa, seppure sarà possibile. Ah, forse ho un rivale. No, né vi sarà alcuno tanto audace da fissare il suo sguardo su di me. Appartengo alla morte.» Tremalnaik aveva fatto due passi indietro con le mani strette alla testa. «Alla morte!» esclamò. «Sì, Tremalnaik, appartengo alla morte. Il giorno in cui un uomo poserà le sue mani su di me, il laccio dei vendicatori troncherà la mia vita.» Ma io sogno forse, e chi ti parla è la donna che ti ama. Ah, tremendo mistero. Sì, tremendo mistero, Tremalneik. Tra noi c'è un abisso che nessuno sarà capace di colmare. Fatalità, ma cosa ho fatto io per essere così disgraziata? Quale delitto ho commesso per essere maledetta? Uno scoppio di pianto soffocò la sua voce e il suo volto si riempì di lacrime. Tremalneik emise un ruggito sordo e strinse i pugni con tale forza da far scrocchiare le ossa. «Che posso fare per te?» chiese lui, commosso fino al fondo dell'anima. «Queste tue lacrime mi fanno male. Meraviglioso fiore della giungla, dimmi che devo fare. Comanda e io t'ubbidirò, più d'uno schiavo. Vuoi che io ti tiri fuori da questo posto? Io lo farò, dovessi lasciare la vita nel tentativo». «No, no!» esclamò la giovanetta con spavento. «Sarebbe la morte per tutte e due. Vuoi che io me ne vada? Senti, io ti amo tantissimo, ma se la tua esistenza richiedesse la separazione eterna fra noi due, io spezzerò l'amore che è nato nel mio cuore. Sarò dannato, sarà un martirio continuo per me, ma lo farò. Parla, cosa devo fare?» La giovanetta taceva e singhiozzava. Tremalneik l'attirò dolcemente a sé e stava per aprire le labbra quando al di fuori echeggiò l'acuta nota del Ramsinga. «Fuggi, fuggi, Tremalneik!» esclamò lei, fuori di sé per il terrore. «Fuggi o siamo perduti!» «Ah, maledetta tromba!» urlò Tremalneik, digrignando i denti. «Arrivano!» proseguì la giovanetta con voce spezzata. «Se ci trovano, ci sacrificheranno alla loro spaventosa divinità. Fuggi, fuggi!» «Mai!» «Ma tu vuoi dunque farmi morire?» «Io ti difenderò!» «Fuggi, disgraziato, scappa!» Tremalneik, per tutta risposta, raccolse da terra la carabina e l'armò. La giovanetta capì che quell'uomo era irremovibile. «Abbi pietà di me!» disse lei con angoscia. «Arrivano!» «Ebbene, io li aspetterò!» rispose Tremalneik. «Il primo uomo che si azzarderà a alzare su di te una mano, giuro sul mio Dio che lo ammazzo, come una tigre della giungla. Ebbene, rimani, visto che sei irremovibile. Coraggioso figlio della giungla, io ti salverò». Raccolse il suo sari e si diresse verso la porta dalla quale era entrata. Tremalneik si slanciò verso di lei, trattenendola. «Dove vai?» gli chiese. «A ricevere l'uomo che sta per arrivare e a impedirgli che entri qui. Questa sera, alla mezzanotte, io ritornerò da te. Allora si compierà la volontà degli dèi e forse fuggiremo». «Il tuo nome?» «Ada Corishant. Ada Corishant. Ah, quanto è bello questo nome! Va! T'aspetto a mezzanotte!» La giovanetta s'avvolse nel sari, guardò un'ultima volta con gli occhi umidi Tremalneik e uscì, soffocando un singhiozzo.